Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Di natura, ognuno di noi, ogni persona nel mondo, nasce un peccatore, perché abbiamo ereditato il peccato da Adamo. Quindi nasciamo sotto condanna. E poi ognuno, per conto suo, continua a peccare tutti i giorni. E quindi siamo separati da Dio, dalla nascita, separati da un Dio santissimo. Gli uomini capiscono che c'è più di solo una vita materiale. Anche quello che negano sanno. In Ecclesiasti dice che Dio ha messo l'eternità nei loro cuori. E quindi gli uomini hanno inventato tante religioni cercando, e purtroppo fra questi ci sono tantissimi che si chiamano cristiani e tanti altri tipi che cercano una via, cercano tante vie per arrivare a Dio. E fra di loro variano moltissimo, ma hanno in comune una cosa. Hanno una salvezza che dipende almeno in parte da quello che fa l'uomo. Però la Bibbia insegna volta dopo volta che è impossibile essere salvati per quello che facciamo noi, che potremmo chiamare, la Bibbia chiama, buone opere, opere della legge, quello che Dio comanda e noi ubbidiamo. È impossibile. Ci serve un salvatore. Ci serve un mediatore per riconciliarci con Dio. E fra Dio e gli uomini esiste un solo mediatore, che è Cristo Gesù, Dio incarnato. Infatti in 1 Timoteo 2, 5 leggiamo: vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti. Qualsiasi religione o filosofia che presenta un'altra via per arrivare a Dio, tranne per mezzo della fede in Gesù Cristo, pienamente uomo e anche pienamente Dio, è una religione falsa che porta alla condanna eterna anziché a Dio. Gesù è l'unico nome per mezzo del quale possiamo essere salvati. In Atti 3, Pietro sta predicando, c'è anche Giovanni al Tempio, e presenta Gesù il Nazareno, quindi Gesù quell'uomo nato a Betlemme, cresciuto in Nazareth, presenta Gesù e spiega che quel Gesù uomo è anche Dio, il Cristo. Viene arrestato, portati davanti al Sinedrio, e lì davanti al Sinedrio, parlando di Gesù che quel Sinedrio avevano fatto crocifiggere poco prima, dichiara, in questo in Atti 4, 11 e 12, parlando di Gesù Cristo: questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata di angolo. E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. L'unica salvezza è per mezzo di Gesù Cristo, il Gesù storico, quello nato a Betlemme, cresciuto a Nazareth, morto a Gerusalemme e risorto. Non esiste alcun'altra via per la salvezza. Non esiste altra via che porta al Padre. Gesù stesso dichiara Giovanni 14, 6, qualcuno ha letto. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi dobbiamo ricordare che la salvezza esiste solamente per la fede in Gesù Cristo. Le opere non possono mai salvare, come leggiamo ripetutamente. Leggo Efesini 2, 8 e 9. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Quando Dio salva una persona, viene vivificata. Lo Spirito Santo, Dio ha, se posso dire, Dio Padre ha ideato la salvezza. Dio Figlio ha compiuto la salvezza. Dio Spirito Santo applica la salvezza alle persone che Dio salva. E una persona riceve lo Spirito Santo, viene sigillato dallo Spirito Santo, tutto per mezzo dello Spirito. Per chi è salvato? Noi sappiamo quello che ho appena detto, già sappiamo bene. Lì non è il punto di oggi. Il punto di oggi è, avendo iniziato la salvezza per mezzo della fede, possiamo continuare per la carne? Possiamo continuare in base al nostro impegno? Possiamo amare abbastanza, ubbidire abbastanza, impegnarci abbastanza per rimanere salvati? Possiamo iniziare con lo Spirito e completare, finire la salvezza con la carne? Questa è la domanda. Cioè, come arriviamo alla salvezza? Sappiamo. Ma adesso voglio parlare oggi non di come si entra nella salvezza, ma come si rimane nella salvezza. Paolo pone questa domanda ai credenti in Galazia, in Galati 2 e 3. Ascoltate mentre vi leggo. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? La chiara risposta che troviamo ripetutamente nella Bibbia è no, 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 non si può restare salvato per merito nostro. Cioè, è chiaro, è chiarissimo che la salvezza dall'inizio alla fine non è per opere, è solo ed esclusivamente per la fede in Gesù Cristo. Sappiamo questo, crediamo questo, predichiamo questo, ma ricordiamo questo? Cioè, nonostante che conosciamo questo dottrinalmente, in realtà a volte abbiamo tutti la tendenza, anziché guardare a Cristo, guardare a noi stessi. Anziché valutare la certezza della nostra salvezza sull'opera di Cristo, di valutare in base a come stiamo camminando, al nostro merito, dobbiamo domandarci, per noi che siamo salvati, ora che siamo salvati, stiamo cercando di rimanere salvati per mezzo della fede oppure per mezzo delle opere? Crediamo che siamo diventati salvati, sappiamo, per mezzo dell'opera di Cristo. Ma ora, crediamo per caso che la nostra salvezza in modo subdolo dipende dalle nostre opere? Questo è un grave problema, che purtroppo è molto comune nella vita di tanti credenti. Cioè, spesso succede che cominciamo a guardare a noi stessi e non a Cristo. Cominciamo a fissare lo sguardo su noi stessi, cominciamo ad esaminarci giorno dopo giorno, cominciamo a valutare la salvezza in base a come stiamo camminando. Guardiamo al nostro cuore, guardiamo le nostre opere, guardiamo quanto amiamo, anziché guardare a Cristo. Se guardiamo a noi stessi, effettivamente stiamo credendo, anche in modo subdolo, che il nostro essere accettati da Dio dipende, anche se non lo diciamo così, ma crediamo questo, dipende dal nostro merito, da quanto bene stiamo camminando. Cioè, guardando a noi stessi, fissando lo sguardo su noi stessi, esaminandoci, crediamo che la nostra posizione, il nostro essere accettato da Dio, come Dio ci guarda oggi, dipende da noi. E con questa mentalità, anche se spesso in modo subdolo crediamo: se io cammino bene, Dio mi guarda con sorriso. Se invece cammino male, Dio mi guarda male. La sicurezza dipende da me. Ma con questa mentalità, anche se spesso non è tutto cosciente, quando camminiamo male, oh, adesso Dio mi vede male, mi ama meno, e più lontano, allora cominciamo noi ad allontanarci da Dio e a guardare ancora più a noi stessi. Restiamo lontani da Dio, vediamo meno della grazia di Dio perché siamo lontani, nelle ombre. Ma io no, io non merito di avvicinarmi, non merito ad avvicinarmi. Quindi vedo sempre meno di Dio, vedendo meno di Dio, vedo più di me stesso. E mi vedo quello che sono, mancante. Più guardiamo a noi stessi e alle nostre mancanze reali, meno vediamo la grazia. Perché stiamo guardandoci, misurandoci in base al merito nostro, che non è grazia. Questo non è fede in Gesù Cristo. Questo è fede in noi stessi, ed è una fede che non regge niente. Eppure tanti veri credenti tendono a cadere in quella direzione, è una cosa diffusa. Quando misuriamo il nostro valore nei confronti di Dio e la nostra condizione in base al nostro merito, al nostro cammino, al nostro amore, eccetera, saremo sempre mancanti. Se io credo non essere mancante, allora non ho capito chi sono. Questo, vedendoci mancanti, perché siamo, ci farà allontanarci da Dio. Vediamo che noi non stiamo camminando bene abbastanza per restare vicini a Lui. Guardando noi stessi, vedremo sempre meno dell'amore di Dio, vedremo sempre meno della grazia, ma peggio di tutto, guardando noi stessi, ci ostacola a vedere Gesù Cristo. E questo ci fa dubitare la salvezza, per forza, perché siamo mancanti. Infatti, se la nostra salvezza, la nostra condizione davanti a Dio dipendesse da noi, visto che siamo sempre mancanti, non potremmo mai avvicinarci a Dio. Non potremmo mai avere pace con Dio, come leggiamo in Romani 5. Perché se la salvezza dipendesse una parte da noi, nessuno potrebbe essere salvato. Vorrei elencare alcuni esempi di alcuni campi, e poi ci sono tanti, in cui siamo mancanti davanti a Dio. Per dire il vero, siamo mancanti ed insufficienti in ogni campo. Non c'è campo in cui siamo arrivati al livello giusto. Non c'è nulla in cui il nostro cammino ci porta ad avere merito nei confronti di Dio. Piuttosto, in tutto arriviamo sotto il livello stabilito da Dio, in ogni campo. Ed è per questo che dipendiamo totalmente dalla grazia di Dio in Cristo Gesù. Quindi, consideriamo alcuni dei campi dove Dio ci comanda come essere, come vivere e come stiamo. Un campo fondamentale nella vita cristiana è quello di amare Dio. E quello di amare anche gli altri. In Marco 12 Gesù fu chiesto: qual è il comandamento più importante? Qual è il primo comandamento? Cioè, se tu manchi in questo, sei scartato. Vi leggo la sua risposta dopo la domanda in Marco 12, 28 a 31. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Qui Gesù ci dichiara in modo inequivocabile che il primo comandamento, ovvero il comandamento più importante in assoluto di tutti gli altri, è di amare Dio con tutto il nostro cuore, anima, mente e forza. Nessuno è mai arrivato ad amare Dio così. Siamo tutti quanti mancanti. I migliori credenti sono mancanti. Se siamo veramente salvati, Dio è all'opera in noi e stiamo crescendo nell'amore per Dio, però finché siamo in questa carne, mancheremo nell'amare Dio perfettamente. Siamo mancanti. Quindi, se noi valutiamo la salvezza, ma amo Dio abbastanza? C'è una risposta sola. No, non amo Dio abbastanza. Quella persona che dice sì, quasi sicuramente non è salvata, perché non ha lo Spirito di Dio. Uno che pensa di amare Dio abbastanza, guarda quello che faccio per te. Le persone in Matteo 7, Signore, Signore, noi per te abbiamo fatto tante cose nel tuo nome. Sicuri di sé. Allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti. Non amiamo Dio abbastanza, siamo mancanti. E se la salvezza dovesse dipendere dal nostro amore per Dio, non avremo alcuna speranza di essere salvati. Ma dobbiamo capire una cosa. Dio non ci accetta perché lo amiamo abbastanza. Ci accetta in base al suo amore per noi in Gesù Cristo. Non in base al nostro amore per Lui, ma in base al suo amore per noi. Poi passiamo al secondo comandamento, quello di amare il nostro prossimo come noi stessi. Siamo tutti mancanti. Finché siamo nella carne, non arriviamo mai ad amare il nostro prossimo sempre e costantemente e totalmente come amiamo noi stessi. Siamo tutti in combattimento contro il nostro egoismo. Grazie a Dio, quando ci salva, ci dà un nuovo cuore e iniziamo a veramente amare il nostro prossimo. E possiamo fare grandi passi ed essere trasformati. Grazie a Dio, questo sì è vero. Ma amare abbastanza? Amare costantemente? No, non siamo lì e non arriveremo lì. Quindi, se valutiamo la nostra salvezza in base a se amiamo abbastanza gli altri come noi stessi, saremo sempre falliti su quel metro, sempre falliti, se siamo onesti. Non siamo salvati perché amiamo gli altri come dovremmo. Siamo salvati perché Gesù Cristo ha amato noi come serviva e continua ad amarci così, con un amore perfetto che lo ha spinto ad andare alla croce. Il metro della salvezza non è il nostro amore per Dio, non è il nostro amore per gli altri. Il metro della salvezza è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Un altro campo fondamentale nella vita cristiana è quello di essere santi, la santità. Senza la santità, così dice in Ebrei, nessuno vedrà Dio. La santità. Ripetutamente Dio ci comanda ad essere santi. Quanto santo? Leggo 1 Pietro 1, 14 a 16. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto, siate santi perché io sono santo. Dio ci comanda essere santi come Dio. Siamo tutti mancanti e finché siamo su questa terra saremo mancanti. Mai arriviamo alla perfetta santità di Dio. Dobbiamo crescere in santità. Uno che continua a camminare nel peccato come prima non è salvato. Questo è chiaro. Ma non siamo mai santi abbastanza. E perciò se ci guardiamo fissando lo sguardo su noi stessi, ma io non sono santo abbastanza, non odio il mio peccato abbastanza, non desidero la santità abbastanza. Vero? Certo. Questo è vero per ogni credente mai esistito. Nessuno potrebbe mai essere salvato se dipendessi da quel metro. Nessuno. Ma grazie a Dio non siamo salvati perché siamo santi noi abbastanza. A quel punto, quello sarebbe salvezza per opere. Se io fossi santo abbastanza, vorrei dire che io avrei adempiuto la legge perfettamente. A quel punto io non ho bisogno di Gesù Cristo. Se sono santo abbastanza, non serve Cristo sulla croce. Dio mi accetterebbe per la mia santità, ma io non ne ho e nessuno ce l'ha. Siamo salvati perché noi peccatori. Gesù Cristo è stato santo abbastanza di poter andare alla croce, perché doveva, ci serviva un sacrificio puro, perfetto, senza macchia. Lui è santo abbastanza. E la nostra giustizia non era solo all'inizio. Non è che all'inizio ricevamo la giustizia di Cristo, adesso abbiamo la nostra giustizia. No, siamo coperti con la giustizia di Cristo per tutta l'eternità. O dobbiamo combattere il peccato in noi. Chi non combatte il peccato non è salvato. Chi continua a camminare nel peccato, Primo Giovanni ripetutamente dice che conosce Cristo, è bugiardo, la verità non è in lui. Ma anche Primo Giovanni dice, chi dice, parlando dei credenti, chi dice di essere senza peccato, la verità non è in lui. Ma se confessiamo i nostri peccati, Dio cos'è? Grazie a Dio, è fedele, è giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi la nostra salvezza non è basata, non è sicura perché noi siamo santi abbastanza. È sicuro perché il sacrificio di Cristo è sufficiente. Un altro campo fondamentale nella vita cristiana è quello di essere zelanti per le buone opere. Ma anche qui siamo mancanti. Ripetutamente la Bibbia comanda quelli che sono credenti ad essere zelanti nelle buone opere. La salvezza non dipende dalle buone opere, ma la salvezza, che è tutto per grazia, produce una vita in cui ci sono buone opere. Leggo di nuovo Efesini 2, 8 e 9, ma poi voglio aggiungere il versetto 10. La salvezza in questo brano viene chiamato essere creati in Cristo, perché così dice la Bibbia. Dio ci ha vivificati, ci ha fatti nuove creature, ci ha fatto nascere di nuovo. Questo è essere creati in Cristo, quindi quello è la salvezza, una cosa che Dio fa in noi. Ma ascoltiamo perché, leggo Efesini 2:8. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Le buone opere sono un frutto della salvezza, non il mezzo per il quale siamo salvati o restiamo salvati. Un altro brano che ci ricorda della importanza delle buone opere è Tito 2, 13 a 15. Notate che Cristo ci ha salvati, Cristo ci ha riscattati per essere un popolo speciale, zelanti nelle buone opere. Leggo Tito 2, 13. Aspettando la beata speranza e apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Dio ci ha salvati affinché siamo zelanti nelle buone opere, che sia la nostra passione, ma noi siamo tutti mancanti. Chi di noi potrebbe mai dire che si dedica totalmente e costantemente a compiere buone opere per la gloria di Dio? Se io mi misuro in base a uomini, potrei vantarmi, essendo stolto, ma io faccio tanto per Dio. Ma sì, se mi valuto in base a Gesù Cristo, Dio uomo, io sono mancante, anche se mi valuto in confronto con uomini. Ma nessuno potrebbe superare il metro di valutarsi con Cristo. Siamo mancanti, completamente mancanti. E a volte, anche se mi impegno nella cosa buona, lo faccio per motivazioni peccaminose, magari per orgoglio o senza cuore. Dio guarda il cuore. No, siamo mancanti. E perciò, se io dico, ma faccio abbastanza per Dio, e determino che la mia condizione, il mio rapporto con Dio, dipende se io sto facendo abbastanza. Se sono onesto, sarò sempre mancante. E dire, no, Dio non può accettarmi perché non sto facendo abbastanza. Io non sto facendo abbastanza. Ma il problema è che non è quello il metro. Per forza posso dubitare la mia salvezza, posso essere abbattuto se misuro me stesso in base a quanto sto facendo. Il nostro metro è sbagliato in quel caso. Non abbiamo iniziato la salvezza per mezzo delle nostre buone opere e non rimaniamo salvati per mezzo delle nostre buone opere. È per l'opera di Cristo che siamo salvati. L'opera di Cristo, perfetto, sufficiente, ha pagato una volta per sempre il nostro peccato e ci ha giustificato. Leggiamo del suo sacrificio in Ebrei. Trovate questo brano. Ebrei 7. Voglio leggere da 22 a 28. Il suo sacrificio è stato il sacrificio unico, mai ripetuto, perfetto e completo. Compiuto, come dice qui, una volta per sempre, non si ripete. E quell'unico sacrificio ha pagato quel momento, quel giorno, pienamente la condanna per tutti i peccati, per tutti coloro che Dio salverà in tutti i secoli. Infatti, alla fine, cosa gridò Gesù dalla croce? Ricordate? Prima di ispirarsi, ha detto, è compiuto. Ricordate quella parola che vuol dire? Una parola greca che vuol dire pagato. L'ultima rata sul mutuo, e adesso il mutuo è estinto. È pagato, è compiuto. È quello che Gesù gridò. 22. Per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Inoltre, quelli erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi, infatti, occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Perché egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offerse se stesso. La legge, infatti, costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza. Ma la parola del giuramento, che viene dopo la legge, costituisce il Figlio reso perfetto in eterno. Quindi, certamente dobbiamo essere zelanti nelle opere buone e dedicarci alle buone opere, ma saremo sempre mancanti. La nostra salvezza non è basata sul fatto che ora riusciamo a fare abbastanza, perché non facciamo abbastanza. La nostra salvezza è fondata sul fatto che Gesù Cristo ha fatto abbastanza. Ha fatto tutto. ha compiuto la salvezza, ha pagato totalmente quel giorno sulla croce il debito. E per quello che ha detto, è compiuto il debito, è pagato. Romani 3 parla dei peccati commessi precedentemente, erano pagati quel giorno. Dio è giusto e giustificatore per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Quindi, se guardiamo a noi stessi per vedere, ma sto facendo abbastanza, sto facendo abbastanza, posso già dirti la risposta? No. Guai a te se tu pensi, ma sì, sì, Dio vedrà quanto sto facendo, non hai capito ancora nulla. Siamo salvati perché Cristo ha fatto abbastanza. Un altro campo che è un frutto della vera salvezza, quindi è necessario, ma in cui siamo mancanti, è quello di amare la sua apparizione. Troviamo questa verità in vari brani. Vi leggo secondo Timoteo 4:8. Paolo sta per essere messo alla morte, sta a Roma in prigione e sa che fra poco lo metteranno alla morte. E quindi lui sta parlando della sua partenza per andare col Cristo. E notate che lui, e non solo lui, riceverà una corona quel giorno. La corona della salvezza, leggo, secondo Timoteo 4, versetto 8. Per il resto, mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Dovremo ardentemente desiderare il ritorno di Cristo. In Tito 2, che ho letto prima, ma voglio leggere ancora per notare quell'aspetto di amare la sua apparizione. Tito 2, 11, 13. Infatti, la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Gesù Cristo è il nostro Dio e grande Salvatore, e parla di aspettare quel desiderio profondo. Questo è quello che dovrebbe essere il cuore di ogni vero credente. E perciò, aspettando Cristo con quel cuore, io non amo il mondo, né le cose che sono al mondo. Infatti, leggiamo in 1 Giovanni 2, 15, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. Perché Dio ci comanda a non amare il mondo? Perché ci comanda quello in cui siamo mancanti. Non dobbiamo amare il mondo, dobbiamo amare l'apparizione di Cristo. Ma scusate, ogni volta che io pecco, ogni volta che tu pecchi, di pensiero, di azioni, di parola, ogni volta che tu pecchi, perché stai peccando? Perché non stai amando l'apparizione di Gesù Cristo. Perché stai amando il mondo in qualche modo. E perciò, se io valuto la mia condizione davanti a Dio, se mi esamino e dico, sono mancante, quindi dubito la mia salvezza, io non devo dubitare la salvezza. Se quello è il metro, non sono salvato. Se quello fosse il metro, non sono salvato, perché io sono mancante. Non amo abbastanza l'apparizione di Cristo. E troppo spesso mi trovo amando il mondo, attirato al mondo. Ma quello non è il metro, perché quello sarebbe una salvezza per opere. No, il problema non è che qualcuno riesce a superare il metro, io no, ma altri sì. No, il problema è che quello non è il metro. Il metro è Gesù Cristo. è quello che ha fatto Lui. Ed io mi aggrappo a Lui, riconoscendo la mia mancanza. Cosa faccio? Mi aggrappo a Cristo. Potrei andare avanti e considerare altri aspetti della vita, ma in ciascun aspetto della vita ci troveremo mancanti. Cioè, mi parli di un campo dove Dio ci comanda come vivere, in ogni campo siamo mancanti, in ogni campo. Uno di noi mariti potremmo dire: io amo la mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa, lo faccio perfettamente. No, mai stato un uomo così. Una moglie potrebbe mai dire: sono sottomesso come la Chiesa a Cristo. Mai stata una donna così. Qualunque padre potrebbe dire: non ho mai provocato i miei figli a ira. Siamo mancanti in ogni campo. A nostro meglio non potremo mai meritare di restare nella presenza di Dio. Alla luce di questo è chiaro che non solo dobbiamo arrivare alla salvezza per mezzo della fede in Gesù, per grazia, appoggiandoci pienamente sui meriti di Gesù Cristo, in base a quello che Lui ha fatto sulla croce e nella risurrezione, ma dobbiamo continuare nella salvezza appoggiandoci pienamente e solamente in Gesù Cristo e non nel nostro merito. Io voglio leggere di nuovo Galati 3, 2 a 3, che ho letto all'inizio. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? Siamo così insensati che, avendo iniziato nello Spirito, per grazia, credendo in Cristo, che vogliamo tentare di finire nella carne? Siamo così insensati? No, prego di no. Infatti, perché c'è questo nella Bibbia? Per spronarci a smettere di esaminarci per vedere se meritiamo Dio. Perché quando ci esaminiamo in quel modo, cosa stiamo dicendo? Signore, se posso dire di amarti abbastanza, di fare abbastanza buone opere, di essere abbastanza santo, allora avrò pace che sto andando bene. Quindi la mia salvezza, io non ho bisogno di Cristo. Ma io ho bisogno di Cristo. E tu hai bisogno di Cristo, perché nessuno supera quell'esame. Dobbiamo aggrapparci a Cristo tutta la vita, pensando a Lui, Salvatore nostro per sempre. Quando valutiamo la nostra salvezza, dobbiamo valutare la sufficienza della giustizia di Cristo, la sufficienza dell'opera di Cristo, la sufficienza dell'amore di Cristo, la sufficienza della santità di Cristo. Questa è la domanda: è santo abbastanza Gesù? La sua opera è buona abbastanza? Il suo amore è grande abbastanza? Questa è la domanda. Questa è la domanda. Se ci fosse mai un credente che avrebbe avuto merito per conto suo, sarebbe stato l'Apostolo Paolo, credente in Gesù Cristo. Cioè, fra tutti gli apostoli, era quello che viene innalzato in un certo senso più di tutti gli altri. Paolo parlava di aver ricevuto una grazia maggiore degli altri apostoli. Lo dice con umiltà, ma è la verità. Paolo, questo grande apostolo che aveva fatto così tanto per Cristo, aveva sofferto per Cristo, fino alla fine ha finito il corso per Cristo. Ma Paolo era il primo a dichiarare in modo inequivocabile che non era salvato per le sue opere. Non era salvato per alcun merito in se stesso, ma era salvato per mezzo di Gesù Cristo. Paolo riconosceva di non essere ancora arrivato, ma andava sempre in avanti, aggrappandosi a Cristo. Io leggo quello che conosciamo bene in Filippesi capitolo 3. aveva elencato vari meriti agli occhi umani che aveva nei confronti di Dio. E poi dice, iniziando al versetto 7, ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo una come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio mediante la fede per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, ossia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Amen. Se il grande apostolo Paolo non poteva minimamente confidare in se stesso, se non poteva sperare di essere accettato da Dio in base a tutto quello che aveva fatto e aveva fatto parlando dal nostro metro, ma se dipendeva totalmente e unicamente sull'opera di Gesù Cristo, quanto di più dobbiamo noi dipendere totalmente e costantemente sui meriti di Gesù Cristo. E perciò certamente dobbiamo spingerci sempre in avanti, dobbiamo crescere nell'amore per Dio e per gli altri, dobbiamo crescere nella santità, perché senza la santità, la santificazione, nessuno vedrà Dio. Dobbiamo crescere nelle buone opere, perché una fede senza opere è una fede morta. Le opere sono un frutto, Dio ci ha salvati avendo preparato in anticipo precedentemente opere affinché camminiamo in esse, ma non sono quelle opere che ci salvano minimamente. La nostra salvezza dall'inizio alla fine è basato su Gesù Cristo, Dio incarnato, l'unico Salvatore. Infatti è chiarissimo che siamo mancanti. Perché so che siamo mancanti? Perché la Bibbia è piena di comandamenti per i credenti. Cosa servono comandamenti se uno fosse già arrivato? Non avrebbero senso, giusto? Non avrebbero senso. Il motivo per cui Dio ci comanda come vivere in ogni campo della vita è perché abbiamo bisogno di crescere in ogni campo della vita. Dio ci esorta ad amare perché manchiamo nell'amore. Ci esorta ad essere zelanti nelle buone opere perché siamo mancanti in questo. Ci esorta a pensare alle cose di lassù, a desiderare le cose di lassù, non alle cose sulla terra, perché troppo spesso i nostri cuori e pensieri si rivolgono alle cose della terra. Il mio punto qui è semplice. Ed è anche molto evidente sia nella Bibbia che nella nostra esperienza cristiana. Noi non abbiamo alcun merito nei confronti di Dio. Quello che riusciamo a fare per Dio è grazie a Dio possiamo. La crescita, grazie a Dio, c'è. L'amore per gli altri, grazie a Dio che c'è. Una crescita nella santità, per grazia, c'è. Ma non è mai sufficiente. Ed è tutto per grazia. Cosa avete che non avete ricevuto? Cosa abbiamo che non abbiamo ricevuto? Oh, grazie a Dio, c'è crescita. Per grazia. Per grazia. non abbiamo merito davanti a Dio e non dobbiamo mai misurarci per vedere se stiamo amando abbastanza, desiderando il cielo abbastanza, camminando, facendo abbastanza, perché quel metro disprezza l'opera di Gesù Cristo. Come se potessimo noi amare abbastanza, desiderare il cielo abbastanza, essere santi abbastanza, a quel punto stiamo nascondendo l'opera di Cristo. Una bella notizia. Quando io guardo a Cristo, quando non sto lì misurando me stesso, ma quando sto pensando a quello che Cristo ha fatto una volta per sempre per me e che adesso intercede per me ed è il mio avvocato, è il mio sommo sacerdote, sapete cosa succede nella mia vita e nella tua? Mi trovo amando Dio di più. Mi trovo desiderando di più il ritorno di Cristo. Mi trovo più zelante nelle buone opere. Mi trovo vivendo più come Dio mi dice, perché sto guardando a Cristo. Allora, chiedo a ciascuno che è in Cristo, dove stai fissando i tuoi occhi? Stai guardando a te stesso, misurando te stesso, guardando a come tu stai andando? Stai cercando di essere accettato da Dio in base a come stai camminando? Se è così nella tua vita, stai mancando di vedere l'opera di Gesù Cristo e tu resterai deluso e pieno di dubbi finché non cominci a guardare a Cristo. Prego che ognuno di noi guarderà più a Gesù Cristo, Dio incarnato, e riconosceremo che noi siamo pienamente accettati da Dio per mezzo di Cristo. Perché possiamo rivolgersi al trono della grazia per ottenere grazia ed essere soccorsi nei momenti opportuni? Perché? Perché mi sono comportato bene? No, avendo un grande sommo sacerdote. Per ottenere grazia implica io ho bisogno, sono mancante e ho libero accesso al trono di grazia per mezzo del mio sommo sacerdote Gesù Cristo. Guardiamo a Cristo. Guardiamo a Cristo, il sacrificio perfetto, il santo, il giusto. Per chi non ha la salvezza, prego che tu avrai capito, tu non puoi mai fare abbastanza. Tu sei sotto condanna e puoi cercare di migliorare la tua vita, puoi cercare di servire Dio, non basterà mai. Arriverai al giudizio, abbiamo sentito di quel giudizio terribile oggi. Arriverai al giudizio senza speranza, perché la speranza è Gesù Cristo. Oh, grazie a Dio per il dono ineffabile di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, la nostra giustizia, la nostra santificazione. Chi è in Cristo può dire, insieme all'Apostolo Paolo, quello che lui dichiara. Ognuno che è in Cristo deve dire questo. Leggo, chiudendo, Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Preghiamo. Padre, non abbiamo parole sufficienti per ringraziarti per Gesù Cristo, il nostro Salvatore, colui che ci ha riscattati. Gesù Cristo è la nostra giustizia. Gesù Cristo ha pagato i nostri peccati. Gesù Cristo è la nostra speranza, la nostra vita. Perdonaci per le tante volte che non abbiamo guardato a Cristo. Abbiamo guardato a noi stessi, cercando di capire se stavamo andando abbastanza bene, ma la risposta, se siamo stati onesti, era no. Però il problema è che quello non è il metro. Il metro è se Gesù Cristo è sufficiente. Oh, ti prego che possiamo tutti vedere più di Cristo tutti i giorni, che possiamo alzarci la mattina dicendo, Signore, Signore, sono in Te oggi. a causa di Gesù Cristo. Sono accettato nella tua presenza perché Gesù Cristo è la mia giustizia. Facci vedere più di Cristo, ti prego. E grazie che c'è. E grazie che ha compiuto l'unico sacrificio. E non deve ripetere quel sacrificio. È pagato completamente, è compiuto il prezzo della condanna. Grazie. Grazie per Gesù Cristo. E ti prego che coloro che non hanno capito che c'è il giudizio, che sta arrivando, e può arrivare in un attimo, come abbiamo sentito stamattina, come arrivare senza preavviso. L'unica speranza, ma la speranza sufficiente è Gesù Cristo. Allora, è nel nome di Gesù Cristo che ti prego.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.